in pratica decodificato a livello di numeri, quindi viene analizzato completamente questo suono e viene codificato con un numero elevatissimo di numeri. Questi numeri me li danno quel suono, perché sono già codificati. E accennavo prima a livello di immagine, la CNN ha già iniziato questo tipo di, diciamo, di lavoro, cioè il giornalista che intervista personaggi che sono dall'altra parte del mondo, ma quel personaggio il giornalista ce l'ha in studio. Come? In realtà il personaggio che è dall'altra parte del mondo viene ripreso con 40 telecamere, pensate, 40, non 1 o 2, 40, e i quali, diciamo, settorizzano la persona dopo nei minimi particolari, quindi è quel discorso numerico, perché ogni piccolissima parte viene codificata e viene ricreata in studio dall'altra parte, dove anche visivamente c'è la persona, non è che non c'è, c'è. Se c'è del pubblico, la vede. No. Tridimensionale. La vede a livello tridimensionale, col sistema olografico, è lì, a livello tridimensionale. Quindi, se il personaggio distante a chilometri muove il braccio, quindi queste telecamere che lo riprendono, e si ricrea il movimento del braccio, quindi come se fosse lì a parlare, ma con una presenza che non vuole avere. Giustamente, se lo passa è l'attraverso questa persona, perché è virtuale, però la si vede. Queste sono le possibilità della tecnica. Dicevo, poi ci soffermeremo sulla pubblicità per vedere da una parte il meccanismo di, diciamo, di persuasione e di comunicazione della pubblicità come punta di diamante proprio dei sistemi comunicativi, ma soprattutto per vedere quale tipologia di persona la pubblicità ci offre o ci inculca. Adesso volevo fare un altro, così, prendendo un altro po' di tempo, dopo avervi immesso sulla realtà e sui processi di comunicazione oggi, o su come il mondo della comunicazione va oggi, soffermarci su quali sono le tendenze sociali, quindi a livello di società, del mondo. Cosa intendo parlando di tendenze sociali? Parlo dei giovani. Come sono i giovani oggi, a partire da tutte le indagini. Vi presento, così, proprio come sintesi, una delle ultime indagini che ha visto l'analisi di, diciamo, di circa 14.000 giovani, quindi teenager, quindi abbastanza consistente, non sono come tante indagini che 200, 300, 1000 al massimo, che sono 14.000. Quindi è un numero abbastanza considerevole e vista da, diciamo, la corrispondenza dei dati, quindi diciamo, gli analizzatori hanno iniziato a propendere per un'esattezza di questi dati, quindi individuare lì proprio gli orientamenti per il futuro. Questo ci dice, tra l'altro poi si vede anche la corrispondenza tra quello che è il mondo e i processi di comunicazione e la mentalità delle nuove generazioni, le due corrispondono. E ci dice quindi come sarà la società di domani. Allora, iniziamo a vedere. La generazione di oggi viene chiamata la I-Generation. Questo I, questa I, sta per due cose. I per io,
I Generation, viene anche chiamata Generation Me, oppure anche un altro aspetto, Internet Generation, quindi è una generazione digitale, è una generazione digitale dove mette se stesso al centro. Ricordate quelle immagini prima del processo di comunicazione? Prima c'era i vari utenti che si rivolgevano all'informazione, invece oggi c'è l'utente al centro, è tutto intorno, c'è il cumulo della informazione. Qual è la cultura della comunicazione oggi? È una cultura di rete. Parlare di cultura di rete significa, prima di tutto, la fine degli assoluti e delle gerarchie, perché la rete non ha assoluti, non ha gerarchie, la rete non ha centro, ma la rete ha tanti assoluti e ha le gerarchie che si realizzano in continuazione, si modificano in continuazione in base alla situazione. Nella rete abbiamo la compressione del tempo in un continuo presente. Nell'ambito della rete dire esperienza significa passato. La rete è oggi. La terminologia di passato, presente e futuro nella rete è oggi. In ambito di comunicazione, qualcuno di voi magari l'avrà già sentito dire da me, nell'ambito della comunicazione il termine futuro si traduce con il momento che è appena passato. Questa è la concezione di futuro, perché nel momento in cui io già pronuncio futuro è già passato. Io per alcuni anni, anni fa, quando si iniziava la realtà della rete, ho girato in varie scuole intervistando i ragazzi sulla loro concezione di futuro. Normalmente il futuro era l'indomani, il sabato seguente, e proprio quando si spingevano al massimo era la fine dell'anno scolastico. Non c'era altro, impossibile, impossibile da pensare come mentalità. E questo è dato dalla compressione del tempo. Ne sono qualcosa tanti insegnanti di lettere nell'ambito della storia, e dove i ragazzi non capiscono ma cosa gli interessa sapere di Cesare o di altri, di Alessandro Magno, è roba passata, oggi. E non è che loro sono disinteressati al passato, ma quel passato gli interessa se influenza sull'oggi, allora sì, diventa oggi. Allora dover imparare, per esempio, le gesta di Alessandro Magno, e il ragazzo vuol sapere dall'insegnante: dimmi quale influsso Alessandro Magno ha oggi per me. Se non ha alcun influsso, ma cosa mi interessa? Io ce l'ho nella macchina, nel mio archivio, posso avere tutto, perché devo saperlo a memoria? Se invece mi dici quale influenza ha nella mia vita oggi, beh allora, e gli insegnanti non sono preparati a questo. Cito degli esempi, quindi. Quindi compressione del tempo, annullamento dello spazio. Anche questo è, oggi tramite il web si può essere dovunque. Ho accennato prima a Second Life, ma tramite il web io posso dialogare e da una parte all'altra del mondo, o essere presente in più luoghi, questo è possibile. Eliminazione di percorsi privilegiati. Quando io ho annullato, ho compresso il tempo, non c'è più un percorso privilegiato, lo rendo a livello visivo. E consideriamo la rete, quindi immaginate una rete e immaginiamo il percorso da un punto all'altro della rete. A livello fisico il percorso migliore è quello rettilineo o leggermente curvo, che di per sé è il più veloce, è quello in curva, non quello rettilineo. Che se andate che so, a Parigi, alla Villette, al Museo della Scienza, uno degli esercizi che fanno fare ai visitatori è proprio questo, con due palline, una che fa il percorso diritto e l'altro quello in curva, cioè qual è che arriva prima? La maggioranza pensa, beh, quello che fa il percorso rettilineo, invece arriva l'altro, perché quello che fa il percorso rettilineo trova più attrito nel suo percorso rispetto all'altro. Pensate agli aerei, pensate alle navi, fanno sempre in curva, mai il percorso rettilineo, proprio perché è il discorso della Terra, che è sferica, quindi obbliga alle curve. Ma questi sono elementi di fisica. E allora noi pensiamo, quindi, quello rettilineo, ma se noi pensiamo una rete, quante possibilità ho per andare da un punto all'altro? Di per sé sono infinite. Quindi pensate sempre alla rete. Se il tempo che io percorro è sempre lo stesso, qualunque percorso uso, diventa indifferente. Usare questo diretto oppure usare un percorso che mi abbraccia tutto il mondo, impiego lo stesso tempo. Quindi è ininfluente. Non ci sono più percorsi privilegiati. La cosa più problematica per gli adulti è questa. Il passaggio dal baricentro al policentro. Noi, generazione più adulta, siamo stati abituati, ma per secoli, a un sistema baricentrico, cioè che ha un punto di riferimento. Magari, seguendo la storia, la generazione seguente scalzava il baricentro dei genitori o degli adulti per metterne un altro, a livello di valore da cui tutto derivava. Pensate alle grandi rivoluzioni, cioè rivoluzione d'ottobre, rivoluzione francese, c'è stato un cambio di baricentro, però era sempre un baricentro. La generazione attuale è proprio quella della rete, che ha più centri in contemporanea. E qui dipende la difficoltà per noi. Com'è possibile avere più centri? Perché la nostra mentalità è strutturata ad avere un centro. Un giovane d'oggi può avere più centri. E lui fa fatica a capire una mentalità che abbia un solo centro. Cioè, com'è possibile? Perché la sua mentalità è a livello di rete. Andiamo avanti. La generation, chi sono? Sono definiti così vicini, così lontani. Vicini a noi, però tante volte ci appaiono lontanissimi e ci sembrano quasi degli alieni. Andiamo oltre. I teenager, da sempre hanno un problema, cioè il definire se stessi. Ma nell'attuale modello non sono aiutati a definire se stessi. Perché i modelli che loro guardano non sono modelli stabili e quindi loro sono lì, indugiano, però sono degli ottimi osservatori. Una delle cose interessanti che c'è stata nelle ultime indagini Yard sui teenager, il loro pensiero sugli adulti, dicono di tutto. Ma su una cosa sono concordi, e sono concordi per il 92%, quindi è una percentuale altissima. Non vogliono avere niente a che vedere col mondo degli adulti. Proprio uno stacco. Perché? Ma perché nel loro guardare gli adulti trovano gli adulti come persone false, cioè che predicano certi valori ma poi non li praticano. Questo loro non l'accettano. Che poi se guardi in giro, noi ci ritroviamo in un mondo, dicono i teenager, che non è certo buono, ma siete stati voi adulti a realizzare questo mondo. E ci lasciate in eredità un mondo che non va bene. Quindi ho ben poco da ricevere da voi se questo è il risultato della vostra opera. E allora ecco che si incamminano in un itinerario loro, accettando anche di sbagliare, ma si incamminano in questo itinerario. Come si difendono i giovani? Si rifugiano da una parte della omologazione generazionale, e questo è proprio il gruppo di riferimento, ma soprattutto, e qui c'è la cambiamento, valorizzazione della propria immagine ma in continuo divenire, e l'esaltazione di se stessi, cioè se stessi al centro. E anche questo è stata un'evoluzione legata al digitale. Pensate al computer, il computer è una persona, mette al centro una persona, e quindi quando uno si abitua a questo, alla fine diventa anche mentalità. Quindi abbiamo valorizzazione di sé, ecco, high generation, e se stesso al centro. Avanti. Poi imitano, oppure sono in prima linea, in questo distanziarsi dal mondo adulto. Cioè, non è che vogliono opporsi al mondo adulto, perché i giovani, quelle che erano le guerre di una volta, non le fanno più, ma prendono le distanze. Quindi più che opposizione è una presa di distanza. E aderiscono a modelli alternativi rispetto al mondo degli adulti. Però nello stesso tempo sono ottimisti, ironici, vitali, pronti alla sperimentazione e imprevedibili dal punto di vista degli adulti. Ma soprattutto quello che interessa nelle analisi che si stanno facendo sui giovani, sui teenager, che loro sono capaci di ridefinire e trasformare il mondo. Hanno idee concrete e idee ben precise. Avanti. La trasformazione in atto è poco visibile, però è rilevante. Prima di tutto è una trasformazione a livello di pensiero. Hanno abbandonato il pensiero lineare, che era tipico degli adulti, e hanno acquisito una modalità di pensiero che è a livello di mosaico. Ma non solo, ma dove ogni tessera del mosaico può aprirsi a tutta una serie di collegamenti e approfondimenti che arricchiscono quella stessa tessera. Quindi anche il modo di parlare è differente, parlano in maniera frammentata, poi preferiscono le immagini e i messaggi non verbali. Pensate alle emoticon, non so se sto usando un termine complicato, nell'ambito dei messaggi scritti, e ormai sono molto in uso presso i teenager, queste faccine che indicano emozioni, indicano sentimenti. Quindi è un linguaggio scritto, ma è anche allo stesso tempo emozionale. Quello che sta accadendo è una rivoluzione nel modo in cui i giovani fruiscono le notizie, l'informazione e l'accesso alla cultura. In pratica la loro capacità è quella del, con un termine tecnico, del multitasking, cioè il fare più cose in contemporanea. Oggi è normale per un teenager mettersi a studiare e in contemporanea avere la TV accesa, la radio accesa, e scrivere un messaggino ad un altro ragazzo e studiare. Cioè il loro cervello è distribuito, cioè possono fare, cioè è già adeguato, è già adattato a più cose, come le mamme che fanno i bambini piccoli, fanno più cose in contemporanea, e i giovani nati nell'epoca digitale hanno un cervello ormai variegato, e per così dire a mosaico, che può e interagire con più canali in contemporanea. Avanti. Sviluppo della iGeneration. iGeneration, i calcoli che sono stati fatti dagli esperti sono circa 53 milioni in Europa. 3 milioni in tutta Europa di teenager. Allora, è la società della conoscenza, quindi che comprende varie tipologie, cioè dalla computer generation, le generation, quelle dell'email, la generation dell'io o anche di internet generation, poi blogger, quelli che scrivono i blog, messenger, Skype, YouTube, Next, eccetera. Sono tutte le varie modalità della generazione che è nata del digitale. Qualche caratteristica. E qui si inizia a entrare in quella che è la tipologia dei giovani d'oggi, ma della società futura. Cresciuti con la tecnologia digitale. Questo è già il punto di partenza. Loro sono, fin da piccoli sono stati immersi in questo mondo del digitale. Che abbiano o non abbiano il computer, non importa. È la mentalità che hanno acquisito. Sono navigatori della rete, quindi sanno districarsi nei vari siti della rete, capaci di multitasking, quello che dicevo prima, di fare più cose in contemporanea. Questa è una cosa che sorprende la maggioranza poi degli adulti quando lo ritrova, però le indagini hanno dato proprio per scontato una cosa del genere. Sono creatori attivi di contenuti mediali, sanno creare dei contenuti, ma naturalmente a livello dei media, a livello soprattutto del web. Hanno un pensiero critico, sono degli osservatori e dei critici. E noi tante volte, specialmente anche nel passato, eravamo preoccupati dell'insegnare il linguaggio delle immagini, ed è importante. Un giovane oggi è capace a selezionare un'immagine nei minimi particolari, se ce l'ha di suo, e sanno essere critici. Da notare che questa criticità poi la spostano da quello che è il linguaggio della comunicazione anche alle persone. Sanno valutare le persone e sono estremamente critiche. Stanno, magari non dicono niente, ma i comportamenti delle persone sanno osservarli e sanno valutare, anche se apparentemente ci sembrano così distratti e lontani, eccetera. Cioè, non so se qualcuno di voi ha visto il film La Classe, quello che ha vinto l'ultimo Festival di Cannes. Allora, tutto il film è incentrato su una, su un gruppo di studenti, una classe di studenti con il loro professore di lettere, quindi le altre discipline non vengono considerate, ma proprio per semplificare la cosa. E uno degli elementi, c'è un consiglio del professore con i due rappresentanti degli studenti, i professori tutti quanti seri e questi rappresentanti degli studenti che per tutto il tempo ridono, scherzano e ogni tanto escono, rientrano, cioè uno è... E cosa avviene poi? Quindi i professori che sopportano questi due studenti, ma poi quando ritornano in classe, per filo e per segno tutti gli studenti erano coalizzati contro il professore, dice: ah, ma avete detto di quella persona così, 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 e questi due che sembravano completamente distratti avevano registrato alla lettera tutte le frasi, tutte le battute dei professori, anche se continuavano a chiacchierare, eccetera. No, questo per dire l'osservazione. Poi, nell'ambito sempre del film, lo studente che dice: io in questa scuola non ho imparato niente, nonostante i professori tentassero in continuazione di trasmettere dei contenuti, lo studente dice: no, non sto imparando niente. Poi, in un continuo scambio di punti di vista, con grande fame di interazione, impazienti di scoprire quello che la tecnologia offre e aperti a ogni opportunità tecnologica. Quindi in questo sono avanzatissime. Al di fuori di, e questo fa parte della rete, al di fuori di regole, orari, eventi già decisi. E le imposizioni sono dure da accettare per loro, proprio perché sono loro e vogliono essere loro a costruire. Viaggiatori è pronto a cambiare luogo. In dialogo con varie culture sono capaci di fondere e creare idee nuove. Non vogliono governare il mondo, però vogliono che il mondo sia un posto migliore. Sono in corsa nel tempo, affamati di soluzione per risparmiare tempo. E poi sono, nell'ambito dell'abbigliamento, sono griffati, cioè alla moda, ma più che altro per semplificare le scelte. Cioè, mentre in passato la griffe era per distinguersi, ormai la griffe è semplifico, identifico degli elementi e sono quelli, non devo andare lì a cercare e la scelgo proprio per semplificare. Sono capaci di creare delle tendenze, ambiziosi sul piano professionale, desiderosi di personalizzare i propri spazi e le proprie mansioni. Quindi hanno l'ambizione, ma in ambito di questa ambizione però poi sono concreti e si tengono un proprio spazio, assetati di conoscenze, flessibili e pronti a nuove sfide lavorative. Però nell'ambito di questo rifuggono lavori monotoni e ripetitivi, di qui la flessibilità e volontà di cambiamento. Capaci, anche questa è una cosa interessante, di lavorare in team, lavorare in squadra. Quindi hanno una grande capacità di aggregazione. Ecco, forse la variante rispetto al passato nell'ambito dell'aggregazione è la flessibilità nell'aggregazione. Cioè, mentre in passato, o nelle nostre conoscenze, il gruppo era, diciamo per dire, per sempre, qui i gruppi sono flessibili. Io sto in quel, ecco un'esemplificazione del policentro, io sto in quel gruppo finché in quel gruppo io costruisco, dopodiché termina. Oppure io posso avere più gruppi di riferimento in contemporanea, perché con un gruppo io faccio certe cose, con un altro gruppo faccio altre cose, un terzo gruppo faccio altre cose ancora. Ecco il multitasking, sono, ecco la flessibilità, ecco la società liquida, si adatta.
Però rimane una relazione stabile, comunque io
con ogni gruppo ho le mie
relazioni. Ah, sì, nel tempo dico anche.
Potrebbero anche essere.
Sì,
perché sì. Infatti, nell'ambito della rete, nella compressione del tempo, esiste il per sempre, è un per sempre nell'oggi. Per oggi che può durare 50 anni nell'oggi. Se si viene a dire a un giovane, a un teenager, dice, guarda, questa relazione per 30 anni, non la capisce, ma proprio come mentalità non lo può capire. Cosa vuol dire 30 anni? Ma se gli dici totale, oggi, ci mancherebbe. Su quello. Domani, ma non ha la concezione del domani, ce l'ha nell'oggi. È l'oggi prolungato, ma è nell'oggi.
Però l'amicizia comunque chiede, no?
Adesso bene, metti dubbio. Nell'ambito delle priorità, fino a 2 anni fa, al primo posto era l'amore e l'amicizia, come 2 posti. Adesso il primo posto è diventata la salute, poi amore e amicizia, proprio della scala gerarchica dei loro valori. Però sempre nell'oggi. Perché non sanno concepire un domani, perché non c'è la categoria mentale. Quindi è un oggi che continua nel tempo, ma è sempre oggi. Se cambiano le situazioni, può cambiare tutto.
no, Don Walter, e allora una che decide la consacrazione oggi totale, domani
vediamo, signori per sempre.
È per sempre nel mondo. Ecco la grande ecco. Ecco la grande difficoltà che si incontra oggi, è una delle grandi difficoltà che stanno incontrando oggi a livello vocazionale, gli ordini religiosi. I gesuiti tempo fa, forse nel penultimo capitolo credo che l'avessero fatto, avevano lanciato un'ipotesi di una consacrazione a tempo.
L'avevo
sentito
che è
più
assurdo, perché?
Però era un escamotage per trovare una soluzione a questa realtà. No, ma qui ritorna, esatto, ma qui ritorna il discorso che facevo prima. Deve cambiare la modalità, diciamo, dell'educazione, l'amore e della formazione, perché è cambiato il mondo. Cioè, se io parlo anche dei giovani sull'amore, anche sul matrimonio, che è totale, ma ti dicono di sì, ma ci mancherebbe, la fedeltà assoluta, ma ci mancherebbe, solo che loro ragionano nell'oggi. Mentre sta a dire per sempre, dicono sì, certo che per sempre, è un per sempre nell'oggi.
Ma Dio è fedele per sempre?
Sì.
Perché fra due persone umane c'è
possibilità. Però il problema è esatto, se cambia quest'oggi, loro non sanno più dire cosa farò. Ma finché l'oggi rimane con queste caratteristiche, quello è. Sì.
Dell'oggi, nell'ambito della fede, lo spazio
dell'eternità,
come lo
assimile? Viene, l'eternità è oggi, è l'oggi, eh? L'eternità non è passato, presente e futuro, l'eternità è l'oggi. E una delle, ma infatti in queste cose chi fa più fatica siamo noi occidentali rispetto agli orientali, che hanno un altro tipo di cultura, un altro tipo di mentalità. Provate a pensare, ed entriamo nell'ambito della nostra fede, proviamo a pensare a delle cose che noi diciamo a parole, ma in realtà come mentalizzare se è impossibile capirle. Ma c'è la trazione eucaristica. Noi sappiamo che è il memoriale della Pasqua. Ma che significa per noi memoriale? Per noi la Pasqua è un evento passato. E niente da fare, è un evento passato che si ripropone nell'oggi. Andate a dire a un ebreo che la Pasqua è un evento passato. Cosa stai dicendo? La Pasqua è oggi. E non c'è differenza, dire, no, quella che è venuta 3000 anni fa, l'evento del Sinai, no, l'evento del Sinai è oggi con me. Non esistono questi anni intermedi. Dio sta dando il decalogo a me oggi, e parla a me, ecco il memoriale, è l'evento che cronologicamente può essere del passato, ma è l'evento che esiste oggi e si realizza oggi.
Quindi è più facile l'abbandono.
Come è più facile l'abbandono?
Più facile.
No, è il contrario.
No.
Tant'è vero che quella è la fede, perché è sempre nell'oggi, non.
Però io abbandono oggi.
Come?
Io abbandono oggi. L'abbandono
sì.
L'abbandono
ogni giorno di ascolto.
Certo.
Ah sì, sì. Quindi diventa un oggi prolungato. È più facile allora concepire il discorso dell'eternità, perché l'eternità è un oggi che non ha limite, che non ha confine.
E allora lo sforzo della lezione divina cosa dice? Dio a me oggi?
Sì. Cioè, la lezione divina è un po' un recuperare queste cose, però stiamo sempre nella terminologia cosa dice a me oggi, cioè ciò significa che è del passato e che parla,
e lo devo attualizzare
mentre l'altro discorso è no, sta parlando oggi, non è che ha parlato prima, adesso. Non è cosa dice a me oggi, quasi che un altro dicesse un'altra, avesse detto un'altra cosa prima, non dice no, sta parlando adesso. Sì. È il presente di Dio, sì, nel quale mi inserisco. Quindi sono queste modalità. Diciamo che l'arrivo di questo mondo, per certi versi, può diventare, anche in ambito di fede, in ambito religioso, un grande vantaggio, perché ci sprona, soprattutto gli evangelizzatori, a essere differenti. Quindi a dare un annuncio in tutta la sua positività, un annuncio che è un presente, ma soprattutto diventa uno stimolo forte per gli evangelizzatori, perché devono essere credibili, devono essere visibili.
Però io penso una cosa, cioè il rischio non è quello di sostituire un'eternità ultraterrena con un'eternità sottaterrena. Pensavo alla chirurgia plastica, questo mito della bellezza perenne e tutta una serie di cose. Cioè si rischia questo passaggio, cioè non si crea questo salto di qualità, questo trasferimento. Cioè, io vedo questo appiattimento nei giovani, cioè c'è un oggi, però è l'oggi contingente, le cose molto umano, molto anche visibile, apparente.
Esatto, è l'oggi che gli è stato consegnato dagli adulti. È vero. Se c'è una cosa su cui sta insistendo tantissimo il Papa Benedetto XVI, è proprio questa sparizione o questo aver perso il senso di Dio. Aver perso il senso di Dio conduce a questo, ma è la generazione precedente che ha messo queste basi. I giovani oggi, dai sondaggi, questo risulta fortissimo, sono in grande ricerca di spiritualità, ma non trovano chi le dà. E questo è.
Però è anche una spiritualità quasi consumistica, cioè io prendo dalla religione quello che mi conviene, pensavo alla New Age.
Sì.
Allora c'è un po' di tutto.
Ancora una volta, non sono i giovani, sono gli adulti. La Duiece è un mondo degli adulti, non sono i giovani. I giovani cercano l'autenticità, però vogliono dei testimoni.
Quindi l'urgenza di evangelizzatori, esatto, che attraverso la rete diano messaggi...
Esatto. Però, qual è la differenza? Adesso recupero Don Giacomo Anderione, che parlando ai paolini, ma si può estendere a tutta la famiglia paolina, lui insisteva su un fatto: lavorare nella cultura della comunicazione. Lui giustamente al suo tempo, nell'enfasi degli strumenti, lui diceva parlare con gli strumenti della comunicazione, si richiede una preparazione, si richiede la scienza comune e la scienza degli strumenti. Quella dottorina aggiungeva, però, soprattutto,
la santità.
C'è il maestro di santità. Unire queste due cose. Santità cosa significa? Significa che devo avere una vita coerente con quello che annuncio. La cosa che maggiormente i teenager denunciano degli adulti è quella che lo chiamano la falsità, o potremmo dire la non coerenza. Quindi non la falsità a livello di imbroglio, ma non coerenza. Ma non coerenza che loro stessi vedono nei genitori. Genitori che dicono, per esempio, ai teenager, vai in chiesa per la messa, i genitori non ci vanno. No, questo lo vedono. Vuol dire, da un punto di vista loro, che non vale niente andare in chiesa. Perché se tu genitore me lo dici ma non lo fai, vuol dire che non... Ecco la grande accusa che loro fanno agli adulti. Perché da tutte le indagini proprio emerge questa loro sete di spiritualità, ma purtroppo c'è il vuoto
attorno a loro a livello della spiritualità. Cioè ci sono tantissime proposte, tra virgolette, spirituali, ci sono tantissime, ma non sono adeguate a loro realtà, perché non sono adeguate magari a livello di linguaggio, perché magari si ritrovano degli adulti che vogliono fare i giovani, e loro questo, se c'è una cosa che loro disprezzano, è il giovanilismo degli adulti. Ognuno stia nella... Se tu hai una certa età, comportati da quell'età e parlami da adulto, e non cercare di competere con me giovane. Cioè, se questo loro è... Molte volte ai loro occhi sono pietosi degli adulti o anziani che vogliono fare i ragazzini. Adulti o anziani che vanno in discoteca a 6 mesi e mezzo. E si scopre che è quasi essere. Ecco allora, loro vogliono vedere delle persone che sanno parlare di sé, che sanno mostrarsi e che sanno indicare un credo. Mi permetto di citare un'esperienza recente a Montalbano Ionico, dove c'è un appunto, un 26 annunciatine, che a un certo punto sono diventate visibili, che sono mostrate nel loro credo, ma parlando anche di se stessa, e per dire di fronte a dei teenager, quelle delle annunciatine che parlavano della propria vita, ma anche a livello personale, ma c'era il silenzio assoluto e l'attenzione, perché era una realtà visibile. Ecco quello che sono c'è. Non tanto delle parole, ma delle parole unite a una persona. Questo lo c'è. Ed è un campo aperto. Sì.
Però un limite che io rispondo nei giovani è poi la capacità di scegliere. Magari toccano con mano, apprezzano, però non riescono a fare delle scelte. E quindi, cioè, alla fine, cioè, qual è la
allora,
cosa manca?
La luce. No, la luce. Non riescono a fare delle scelte, perché? Cito Barack Obama, ha invaso il territorio, lo ha invaso, lei va, presenta se stesso e quindi convince. In contemporanea ci sono altre 5, 6, 10 persone che fanno il contrario, e si legge è disorientato, che non trova unità negli adulti. Adulti, tra virgolette, della stessa categoria. Ecco il disorientamento. Non trova proprio questa forma, dice, ah ecco, e ho i testimoni, è una convinzione sociale, no, non c'è. Ecco dove allora servono sempre di più queste testimonianze forti, vincolanti. Cioè, la mia testimonianza deve superare quella degli altri. E all'inizio avevamo, non ci sono gli assoluti oggi. Non basta dire, io sono il prete per cui ho l'autorità, non funziona. Io devo averla questa autorità, devo mostrarla con la mia vita. Ma deve essere talmente più forte di quella degli altri da attirare. Se è alla pari di quella degli altri, è bene. C'è il disorientamento.
Ma per essere più forte, che cosa ci deve essere? Cioè, deve essere la qualità, no?
No, qualità.
Cioè,
esempio. Se io annuncio e dico che Dio è la mia gioia e poi mi vedono sempre triste, c'è qualcosa che non va. Se io dico che sono stato conquistato dall'amore di Dio e l'amore attorno a me non esiste, c'è qualcosa che non va. Ecco le cose che loro osservano.
Però se intorno a te, che mi fa di adesso dal mondo, sono magari rispetto anche alle fede, no? Molto diversi, no?
Sì.
Sono molti. E tu sei punta, no? Se uno, se comunque 10, proprio sì, sempre 10, proprio forte,
sì, forte con conquista, ogni persona conquistata ne conquisterà altri, così via.
Non è un ritorno questo, sempre al centro, la persona più forte si mette al centro, si mette al centro.
Sì, fino a un certo punto, perché queste persone più forti, perché se rimane uno solo, se ne mettiamo alle persone della forza, prima o poi ci sarà uno più forte di te, e a quel punto non ci sei più, esatto. Mentre dei policentro diventa importante avere più centri così, una, quindi di creare una rete di testimoni. Quello che ha fatto Barack Obama, ha creato la rete di testimoni.
E le hanno i magazzini che sono...
Esatto.
Anche rete.
Ma certo, no, ma infatti... Ma infatti, Don Alberione, noi purtroppo lo conosciamo poco, ma Don Alberione, senza voler essere offensivo nei suoi riguardi, perché decisamente... lui non conosceva certe teorie, certe terminologie, probabilmente se ne avessero parlato della cultura della rete non avrebbe capito nulla, ma in pratica lui le faceva queste cose, le aveva intuite tutte. Il fatto di creare un'organizzazione flessibile, lui già ce l'aveva, di creare una rete per essere dovunque, lui questo ce l'aveva, senza sapere nulla delle reti informatiche. Se non, perché giustamente era figlio del suo tempo. Quando è arrivato il cinema, Don Alberione ha preso il cinema, non si capiva nulla del cinema, sapeva che era importante, bisognava fare, e è arrivato poi la radio, e la radio è stato tra i primi a creare una radio pirata, cioè diciamo al di là di questa parete ha iniziato le prime trasmissioni radio, finita la guerra, ed è una pirata perché avevo le vite per me, ma lui dice io devo evangelizzare, cioè la radio lo faccio, e iniziato a fare, poi non lo caso che non si poteva fare, ma per lui era da fare. Ecco allora che questa rete di persone, di testimoni sparsi nel territorio. Andiamo avanti.
C'era ancora da finire di là.
Ah sì?
Non so. C'era qualcos'altro, no?
No, no, come se deve avere un tipo, quindi detto tu. Cose importanti nella vita, ve la generezza, abbiamo già detto, la salute, la famiglia, la pace, libertà, amore, amicizia, eccetera. Questi sono gli ultimi dati. Andiamo avanti. Ecco, questo è uno schema interessante. Che può diventare di sintesi per capire il cambiamento di mentalità. Cioè, prendiamo questo schema e i suoi elementi estremi, cioè andare per interiorità ed esteriorità, socialità discreta e collettività. Noi vediamo che la maggioranza delle cose sono legate alla interiorità e socialità ristretta, cioè la salute, la famiglia, l'amore, l'amicizia, libertà, la solidarietà e uguaglianza, sono qualcosa di interiore. A livello di esteriore, cioè, ma proprio lontano, l'attività politica, l'impegno religioso, l'impegno sociale, perché tutto è visto come qualcosa di individuale, di personale. Fa parte della mia interiorità. C'è sempre meno il discorso dell'impegno collettivo, ma è l'impegno individuale. Sono io che mi muovo, sono io al centro, e quindi sono la generation. Sono io che scelgo, io che decido, io che vivo queste cose, io che vivo queste esperienze. Andiamo avanti. Vabbè, cosa vorrebbero fare da grandi? Dei medici, avvocati, calciatori, meccanici, artisti, eccetera. Questo. Allora, l'81% usa il computer e nell'utilizzo abbiamo 48% sopra casa, 20% casa e scuola, 13% sono a scuola e solo un 19% non lo usa. 91% ha un cellulare personale e possiamo vedere man mano la crescita per il possesso del cellulare. Una cosa interessante per il cellulare, ha ricevuto il primo cellulare, c'è lo 0,2% che l'ha ricevuto a un anno. Comunque la fascia maggiore è dal 8 ai 12 anni. Vedete?
La prima comunione era
a 9 anni il 23%, a 10 anni il 28%, 11 anni il 19%. E quanti cellulari avuti? E ne ha avuto uno al 101%, 2 al 28%, 3 al 19%, ma si arriva anche a 15 cellulari, 0,01%. Quindi cambino i cellulari proprio in maniera estremamente veloce. La tecnologia fa parte della quotidianità dei teenager, è uno strumento per comunicare, essere connessi al mondo esterno, poi divertirsi e apprendere. Avanti. Poi quelle che sono diciamo le scelte sui media. Per il 91, quasi il 92%, i media che offrono temi differenti e lasciano la libertà di scegliere. Poi, media che consentono di approfondire le notizie, media che permettono di essere sempre aggiornati sui fatti e media che sanno proporsi in maniera alternativa. 59% dei ragazzi alla TV in camera, e poi mentre guardano fanno anche altro, quindi, e questo abbiamo già detto. I programmi sono quelli in cui si riconoscono, i programmi che scelgono, quelli in cui si riconoscono, che parlano di una trasgressione socialmente accettata e poi che smascherano il mondo degli adulti, se questo è forte in loro. La rete ideale per loro deve unire divertimento, quindi leggerezza, modelli di vita e contenuti informativi e culturali. Poi nel tempo libero lo condividono tra uscire in televisione, studiare, eccetera, questi sono dati, attività ricreative, dal cinema, e l'oratorio è diventato una minima parte. Poi le attività che ritengono impegnative, tra le più impegnative è l'andare a messa.
Infatti non ci vanno.
Esatto, infatti non ci vanno, perché la ritengono troppo impegnativa. E qui c'è da dire a denigrazione dei preti, in Italia esiste il messale e le preghiere eucaristiche per i fanciulli non vengono, scusate, che sono studiati apposta, sono stati studiati apposta perché sono interattivi, c'è un coinvolgimento, c'è molto più dialogo tra presidente dell'assemblea e assemblea. Stranamente non se ne fa nulla. È logico che ritengano impegnativa perché si ritrova all'interno di un culto che non è loro, troppo serio, noioso e rigido, l'ordine non funziona. Però non è che la celebrazione eucaristica è quella. E in questo loro hanno ragione. Andiamo avanti. Poi la lettura dei libri può colpire libri non scolastici. Può colpire il fatto che il 45% non legge nessun libro, mentre noi dovremmo soprattutto dire no, il 55% legge più di un libro. Qui si parla di libri cartacei, il che non significa che non leggono, perché attraverso la rete leggono tantissimo. Avanti.
poi vabbè, hanno soldi da spendere, in genere andiamo avanti. Ecco, come raggiungerli? Più gli studi, più si chiudono, più si avvicina loro, più si allontanano. E se loro vogliono agire contro gli adulti, possono arrivare anche a cose estreme. Dire loro cosa fare è pressoché impossibile, andiamo avanti. Però, per raggiungerli, è possibile se i messaggi saranno riconoscibili come appartenenti al loro mondo, quindi non al mondo degli adulti ma al mondo dei teenager. Sono messaggi aperti, interpretabili, originali. I messaggi devono essere fonte anche di emozione, devono avere un punto di vista in contrasto con i luoghi comuni, devono servire alla costruzione di sé, mettere in evidenza la realtà delle cose, l'essenza delle cose. E poi la modalità deve essere appunto dinamica, aguta, originale, eccetera. Ecco. Domande sulle tendenze della società, su come sta andando la società? Sì. Allora, che ne sentiamo, si tratta di agire instaurando quello che viene chiamato il modello cooperativo, dove ognuno valorizza tutti gli altri, dove ognuno mette in mostra le proprie capacità e le proprie abilità. Quindi si tratta di abituare le persone a sapersi riconoscere. Però diventa una formazione che è fatta. Normalmente, anche perché è più facile da realizzare, noi propendiamo per un modello gerarchico impositivo. Il modello cooperativo mette tutto alla pari e di volta in volta si è libero in base alle situazioni. È un'altra modalità di vedere la realtà. E il modello gerarchico ormai a livello così internazionale si è visto, a livello di scuole di formazione dei manager, dei leader, si insegnava questo fino a qualche tempo fa. Oggi dice quello è fallimentare. Si è scoperto che è fallimentare perché? Perché il modello impositivo, gerarchico, alla fine che cosa ottiene? Ottiene che dall'altra parte si dice tu vuoi comandare, va bene, comanda io. Non ti segui. E se sono costretto a seguirti, faccio il meno possibile, se posso ostacolarti, ti ostacolo. Nel modello cooperativo siamo insieme a costruire, dove ognuno è importante, per quanto poco possa fare, è importante per quel po' che può fare. Dove ognuno si propone. Nel modello cooperativo, per fare un esempio, si deve realizzare qualcosa, non è che si va a dire che dici lo potresti fare tu, no, sono i giudici che si propongono. Certo, in base alle capacità che ho, questo posso fare io, un altro dice io posso fare quest'altra cosa, ma il progetto poi diventa di tutti. È un altro modo di operare.
Come si può attuare?
E valorizzando il lavoro per quanto piccolo di ognuno. Ma questo cosa significa? Per l'insegnante o il formatore significa tanto lavoro di più. Questo è
perché devo creare in pratica una base, un'organizzazione, e fatto in modo tale che tutti sono necessari, nessuno deve rimanere escluso, e quindi devo ipotizzare anche un progetto dove ognuno può avere un suo posto, non importa, questa è una piccolissima cosa, lo dice, e tutti devono avere l'importanza di quella piccolissima cosa. Quindi c'è un grande lavoro, diciamo come sfondo, però i risultati sono decisamente migliori e la fidelizzazione è molto ma molto più grande.
Bene, ci mettiamo allora allora dov'è? No, il PowerPoint presentasi. All'altro è tolto?
Sì, è tolto.
Ah, che è rimasto l'immagine. Allora, perché voleva rimanere lì.
Questo
sì, non
è l'immagine completa.
Sì. Ieri abbiamo iniziato, così è la... Quindi dopo aver presentato il mondo della comunicazione e le tendenze a livello della società, andiamo a vedere il processo della comunicazione nell'ambito della pubblicità per cogliere gli elementi importanti o gli elementi, diciamo, chiave della pubblicità. E la facciamo partendo da questa frase, think small, pensa piccolo. Avanti. Questo pensa in piccolo è una pubblicità del 1959 relativa alla Volkswagen, e questa frase in pratica ha avuto la stessa forza di quella di S. Weekend, quindi al suo tempo. In un'epoca in cui tutti dicevano pensa in grande, la Volkswagen dice pensa in piccolo. Pensa in piccolo valorizzando il piccolo, l'utilità del piccolo, di questa macchina piccola che può andare dovunque, eccetera. Però ci sono detti, questo è uno degli ultimi annunci della Volkswagen, quindi quasi che loro si mettono a insegnare e a far capire come il mondo cambia. Allora, quando sui quanti dicevano think big, cioè pensa in grande, lo dicevano think small, pensa in piccolo. Ma come sarebbe oggi questo annuncio? Andiamo avanti. Think small, vai. Come commenterebbe oggi un classico direttore marketing? Dice sì, carino, però dire think small, pensa in piccolo oggi sarebbe riduttivo. Lo cambiamo oggi in pensa in grande. Vai. Quindi così va bene, quindi è sempre la pubblicità di una volta, però cosa succede? No, la macchina è troppo piccola. Dire pensa grande e poi metto la macchina piccola piccola e non funziona. Allora il prodotto si deve vedere. Vai. E allora abbiamo la macchina grande che prende tutto il manifesto e poi pensa grande. Però il marchio è troppo piccolo, non si vede. Allora dobbiamo valorizzare anche il marchio. Ecco qui. Però la cosa è ancora fredda, perché c'è la macchina, adesso il marchio si vede, c'è anche la scheda pensa grande, però se mettessimo anche una giovane coppia, quindi la personalizziamo, quindi allora abbiamo la scritta che è più grande, pensa in grande, il marchio si vede e poi abbiamo la giovane coppia. Però dove sta la novità? Dobbiamo anche dire che c'è una novità. E poi, altro elemento, dice, abbiamo la coppia, ma la macchina è per quattro posti.
E allora perché mettiamo solo due persone? Mettiamoci anche tutta la famiglia, pensiamo alla famiglia.
E allora, ecco che aumentano le persone. Abbiamo il new, il nuovo, quindi per dire c'è la novità, e la novità è proprio per pensare in grande, ma il pensare in grande dov'è? Alla fine il pensare in grande era, è diventato il, nella personalizzazione della famiglia. E la macchina diventa lo strumento che coagula, che mette insieme la famiglia. Giustamente questo è in vista della vendita di un prodotto di questa macchina. Forse dicono pensa in grande, ma pensa in grande recuperando un valore di sé, che è la famiglia. Oggi sempre di più si stanno accorgendo quello che dicevo, i contenuti. I contenuti, ma soprattutto quelli di sempre, si stanno recuperando e questi contenuti poi vengono distribuiti per tutte le realtà, diciamo, da pubblicizzare. Forse questo è questo punto. Bene, questa è finita questa domanda. Allora, avevamo delle pubblicità, rimangono 10 minuti, vero? Sì, bene.
Sì. Anche non so adesso quanto dirlo questo.
Va bene, vediamo. Tolto. Siete stanche, non ne potete più, dice, ma guarda che false, vero? Dice, no, però...
mette cotte.
E ancora non dobbiamo iniziare tutto questo.
Non digli cosa sono, sennò non vengono a pomeriggio.
Allora vediamo cosa c'è qui. Cosa c'è preparato d'un video?
Qui adesso è roba che hanno preparato le nostre ragazze quando abbiamo fatto la missione. Una serie di pubblicità. Pubblicità raccolte dalla TV.
E per celebrare i 25 anni di Mitra fino al 30 settembre, 2 anni di manutenzione gratuita e finanziamento di 5 anni a costo zero.
Con volontà.
Non stai mai solo.
La qualità non è perfetta, comunque, seguiamo.
Deodorante con Talco. Con microtalco che assorbe il sudore. Altola il sudore. Deodorante con Talco. È sempre con te.
E per una pelle lisce morbida come la seta, nuovo borotalco su Ikea.
Perché se una bello probabilmente
no, forse perché è visto come fuori.
Vuoi mettere la sorpresa quando scopri?
Il centro è così.
Incredibilmente.
Buono!
Va per la cacao e granella di nocciole.
Il ripieno di tronchi di vino, prende un po'.
E a te, perché ti hanno fatto così?
Brutto, mordetemi e capirete.
Pronti, mordere perché?
Il mio sogno di andare sulla luna, sapevate la massima.
Non preferiresti vedere il Dio di Teneriglia? Sono buonissimi! Sono fatti come un edificio di miele dorato! Sì, nessuno può resistere al delizioso sapore dei generali Tiglios!
Per un ufficio fuoco, un po' mettete un po' e mettetelo da parte, o mettete il formaggio francese e mettetelo da parte, poi prendete la moto e andate da McDonald's. Scegliete Brando e nuovo piccolo piacere con salsa al fromage, una delizia per il palato.
Dai, si vede, è una parte. Lo sai che abbiamo ti puoi dare? Dimmi chi è.
Allora, cosa abbiamo in queste pubblicità? Vuol dire, sono velocemente. Al di là del prodotto che viene pubblicizzato. Ironia. Linguaggio veloce. Poi siamo.
Un'immagine.
Non fanno vedere molto bene.
Ma pure volte quello che è. Faccio sempre sul fatto.
Sì, che lo sa, sì.
Tante volte per capelle ci vuole un po' di tempo.
Fantasia. Sì. Poi piano. Su cosa si fa leva? A livello di contenuto.
La pubblicità, la bontà
del prodotto. Bontà del prodotto, poi. Sì, uno status però non è uno status elevato, cioè.
Dipende
da. Sì,
certo.
Cioè.
Però colpisce le persone. Perché tutti vanno a comprare dopo questo prodotto.
È soggettivo anche, perché se uno avrebbe una pubblicità sulle persone, uno che la novità per dare la cosa.
Se c'è la novità, se c'è la genuinità, ho detto sempre di più, si sottolinea la genuinità, la salute, e l'essere e lo star bene anche con se stessi. E quindi si lavora molto su ciò che può diventare utile alle persone. Quindi questi sono elementi che sempre di più oggi vengono messi nella pubblicità.
Utile e comodo.
Utile e comodo.
A me provoca la reazione contraria, non prenderei mai niente.
Allora, vediamo. Sulla reazione contraria. Allora, vi leggo una cosa carina sulla pubblicità. La prima volta che un uomo guarda una pubblicità, non la vede. La seconda volta che vede una pubblicità, che vede la pubblicità, non ci fa caso. La terza volta si accorge che esiste. La quarta volta ricorda vagamente di aver già visto quella pubblicità. La quinta volta la legge o la guarda. La sesta volta che vede quella pubblicità arricia il naso. La settima volta la legge la guarda fino in fondo e dice che seccatura. L'ottava volta dice ecco ancora quella cosa insopportabile. La nona volta si chiede cosa può valere. La decima volta pensa di chiedere al vicino se ha trovato quel prodotto. L'undicesima volta si chiede quanto costerà all'inserzionista. La dodicesima volta pensa che quel prodotto può avere un qualche valore. La tredicesima volta pensa che quel prodotto deve essere una cosa buona. La quattordicesima volta ricorda di aver desiderato una cosa del genere da tanto tempo. La quindicesima volta si tormenta perché non si può permettere di comprare quel prodotto. La sedicesima volta pensa che un giorno quel prodotto lo comprerà. La 17ª volta
si prende un appunto. La 18ª volta impreca contro la propria povertà. La 19ª volta conta il suo denaro con cura. La 20ª volta che vede quella pubblicità compra quel prodotto oppure incarica a sua moglie di comprarlo. Con la ripetizione. Ma per quello poi la pubblicità oggi è sempre più riavvolgente, perché c'è attraverso la TV, la radio, nei siti web, pubblicità per strada. E alla fine entra nella mente. Ma meglio esperienza di, ce la raccontava un,
non arrendersi.
Ce la raccontava un grande pubblicitario che aveva avuto l'incarico di fare pubblicità a un liquore. Gli aveva impiegato circa 6 mesi per fare questa campagna pubblicitaria, dice, quindi aveva sempre questo liquore, la bottiglia della sua scrivania, la odiava, cioè dice, però è il suo mestiere, quindi è capitato che per Natale doveva andare da degli amici e arrivando sotto casa la stessa bici, cioè, però non posso andare senza nulla, cioè vado nel posto più vicino, compro qualcosa, compro un regalino. Così è andato e ha comprato una cosa. E lui faceva il cielo. Dice, voi non immaginate come mi sono sentito quando davanti alla porta mi sono accorto che avevo comprato quel liquore che gli è già stato. E di cui avevo fatto pubblicità. Esatto. Cioè ormai è entrato talmente nella sua mente che andando lì a comprarne qualcosa ha comprato quella cosa che era già nella sua mente. Quindi il compito della comunicazione proprio questo dell'incidere e lo scavare. Naturalmente, specie nella realtà di oggi, è sempre più difficile imbrogliare. Io posso dare un sogno, ma dietro a questo sogno ci deve essere una testimonianza reale, ci deve essere qualcosa di vero, di autentico. Il falso può andare bene una volta, ma già la seconda volta è a rischio o non funziona più, viene smascherato. Quindi se c'è un qualcosa di consistente, allora c'è anche il sogno. Ed è quello che ha fatto Barack Obama, che si è organizzato con lui, e fa parte della qualità, lanciando un sogno, questo Yes Weekend, che so, noi possiamo, sì, noi possiamo, quindi già guardare in maniera positiva la realtà, e a quel punto è già un primo gradino, un trampolino di lancio per il cambiamento, per fare qualcosa di importante. Lui ha lanciato un sogno, ma dietro a quel sogno c'era lui, cioè, c'era uno che poteva diventare il modello di realizzazione di quel sogno. Quindi c'era una realtà consistente. Tutti hanno visto prima il sogno, ma poi hanno scoperto chi c'era dietro.
Adesso la verificata la realtà c'è.
Cioè, adesso l'ho verificata la realtà dei fatti, ma adesso dipenderà da lui se continuare su questo aspetto oppure trovarsi, perché a quel punto viene scoperto.
Cioè adesso diventa più difficile della situazione precedente, sì, è stato grandioso, ma adesso no. In realtà i problemi che loro hanno.
Quindi questo dipende da lui, se continuare nel cambiamento, perché per dire la Bush fin da subito è stato smantellato, cioè proprio uno dei registi come Michael Moore ha realizzato tantissimi filmati, ma proprio non di distinzione, ma prendendo dalla realtà, riprese televisive, quindi di Bush, e smascherava proprio il falso che c'era dietro di lui.
Quindi l'attentato infatti con una dichiarazione contro Bush.
Sì, sì, ma tante cose. Bene, perché allora, grazie per la vostra attenzione, il pomeriggio lavoriamo, quindi il pomeriggio anche più faticoso per l'attenzione, per l'ascolto, e prima o poi venito lavoriamo manualmente.
Ecco, ci troviamo alle 12.25 per il rosario in sottocripta.
Facciamola. Invece ci vorrebbe il computer, per esempio. Ci vorrebbe il computer per caricare, così. Sì. E poi un altro... Poi no. Siccome lei ha la pentarise e io ho registrato questo, io ho questo galetto, da questo possiamo... per dargli da lei con la pentarise.
C'è anche
Io ho registrato
una testa. Io non ho
dovrebbe andare sul sito, dovrebbe il progetto nostro per cui registriamo per fare.
Allora questo lo segniamo, Silvio dov'è? Ma l'altro te lo lascio, qui dentro?
Sì.
Che si carica da solo?
Sì, deve stare fisso, però ecco. Sta caricando. Eccolo,
sì. Sì, strano, diciamo.
L'abbiamo uguale.
Sì.
Ok.
Disconnesso, adesso lo stai caricando. Quindi diciamo lasciarlo così. Posso spegnere il computer? Si carica lo stesso? Spengo?
Lo so, penso che no. Prova a spegne.
Perché lui in teoria.
Cioè,
lasciamo accendere.
No, ma va bene anche proviamo, dai.
No, lasciamo accendere, poi si spegne da solo. Ah, ecco, questo si spegne poi, cioè rimane un po' in stand-by quando è da solo.
Quando è in stand-by, quindi va bene.
Si faccia due stand-by, c'è uno stand-by, un primo stand-by, poi c'è un secondo stand-by, che sembra che si spegne tutto, ma forse chissà che le uscite non rimangano con la corrente. Vediamo, quando rientriamo, vediamo subito se ha caricato.